L'occasione propizia offerta da questo nostro incontro sul tema della verità e della libertà nella filosofia di Antonio Rosmini mi ha permesso di proporre una riflessione sul tema della speranza come elemento fondamentale di un pensiero che, qualificandosi come cristiano, non può rinunciare, nel medesimo tempo, a qualificarsi come pensiero profondo, in grado di considerare gli aspetti naturali e soprannaturali della verità, a partire dalla quale la libertà e la speranza, in direzione di una metafisica del bene, si concretizzano nella vita dell'uomo che rappresenta, da un particolare punto di vista, il luogo metafisico per eccellenza del sorgere della domanda in quanto tale. Il ricorso all'esplicitazione del concetto di speranza in un contesto filosofico come questo è importante per diversi aspetti. Primo fra tutti è quello relativo alla necessità di mostrare come solo nell'ambito di una filosofia cristiana il termine speranza possa essere adoperato nella sua accezione più pregnante. Non si dimentichi inoltre che il termine stesso è adeguatamente collocato in una dimensione metafisico-teologica che ha una tradizione ben documentata soprattutto nell'ambito del filone platonico-agostiniano, del quale lo stesso Rosmini ha beneficiato. Qualcuno potrebbe però chiedersi cosa c'entra il concetto di speranza che sembra appartenere alla sola sfera dell'affettività soggettiva, prima ancora che con i termini di verità e di libertà, che hanno notevoli e varie connotazioni nell'ambito della storia del pensiero filosofico con la filosofia stessa. A tale questione si potrebbe sin d'ora rispondere che anche chi filosofa in un ambito notevolmente distante da quello del pensiero cristiano e che si chiude nell'affermazione del valore o disvalore della propria soggettività non potrà che avere la speranza di aver detto qualche cosa di vero per sé o per gli altri, o forse solo ed esclusivamente per sé, pur non ammettendo magari che tale percezione gli venga da un'implicita affermazione di speranza che non si esplicita se non enunciando semplicemente un qualcosa. Il dire, semplicemente il dire, è la testimonianza di una speranza e, da un punto di vista oggettivo, diviene la speranza stessa dell'affermazione di un valore, di un qualcosa che essendo tale valga per ora e per il poi. Da un punto di vista dialettico, sembra quasi che la speranza sia anche l'espressione implicita di un pensiero che è mosso, pur dall'emotività, tende a voler raggiungere una razionalità, un'oggettività, un'urgenza quasi non completamente esprimibile, che si riverbera sulla realtà stessa, una realtà con la quale tale pensiero deve fare i conti e verso la quale spera liberamente di aver affermato qualcosa conforme a verità. Rileggendo in questi giorni un'intervista fatta a Gustavo Bontadini, mi sono imbattuti in un passo decisamente illuminante, che oltre a rilevare la profondità del filosofo italiano, porta nel contempo la nostra riflessione a focalizzarsi su un punto decisivo della questione, che sia filosoficamente che teologicamente riguarda l'uomo, la sua paura e la sua speranza. Bontadini afferma che se non arriviamo alla verità incontrovertibile, assoluta e capace di negare la propria negazione, ci resta solo l'arbitrio che non è libertà, proprio perché la libertà è assistita, anzi, fondata sulla ragione, come insegna San Tommaso quando sostiene che radix totius libertatis est in ratione constituta, cioè la radice di ogni libertà è fondata sulla ragione. Ma appunto per questo esiste una precondizione, una premessa etica all'uso della ragione. Solo nella libertà, intesa come scelta incondizionata per la verità, la ragione può essere usata validamente. Occorre decidere di seguire la ragione ovunque essa ci porti, come ci insegnano Platone e Agostino. L'uomo di oggi ha paura della verità. Si potrebbe dire che ha paura che la ragione lo porti a Dio. Un concetto di speranza nell'ambito della filosofia occidentale è ravvisabile in diversi pensatori, anche i più insospettabili. Ma è inevitabile che ciò che risulta determinante non è tanto il fatto che vi possano essere diverse filosofie che contemplino un riferimento alla speranza, quanto cogliere le diverse accezioni di questo termine, poiché nel contempo non è mancato chi, come Spinoza, ha rifiutato in nome della ragione proprio la speranza, relegandola ad essere esclusa dal contesto stesso della filosofia, almeno dalla sua. In epoca contemporanea, per fare un semplice esempio, è apparsa vincente una linea di pensiero rintracciabile in Nietzsche, Heidegger, Jaspers, che ha contrapposto alla speranza la disperazione. Dico vincente, nel senso che tale via ha costituito, e per molti versi costituisce tuttora, un orientamento abbastanza condiviso. Non dimentichiamo però che è da contesti teoretici di questo tipo, cioè sorti lungo tale via, che sono nate quelle classiche espressioni figlie della contemporaneità, come ad esempio quelle affermanti che dopo Kant non si possa più parlare di metafisica e dopo Auschwitz non si possa più credere in un Dio. Tali affermazioni sono il frutto della generalizzazione della disperazione, e sono l'espressione della presunzione dell'uomo moderno che crede in via definitiva di aver risolto il problema dell'esistenza, piegando verso forme di nichilismo più o meno esplicite, ossia producendo una metafisica debole del nulla, ovvero una concezione della realtà che non si realizza in una comprensione della realtà, ma in una compressione della realtà, riducibile al nulla, al non senso, alla crisi. La critica che possiamo muovere a tali concezioni, però, colpisce nel segno solo se si intende il concetto di speranza in una dimensione metafisica che contempli la libertà e la verità come elementi imprescindibili del suo stesso esistere in una duplice dimensione, che deve essere teoretica e pratica, la quale, soprattutto in tale frangente, quello pratico, si concretizza nell'impegno dell'uomo a considerarsi persona che agisce come tale, in virtù di valori insiti nella persona stessa. In un libro particolarmente interessante, pubblicato in questi anni, è stata rimessa in luce la problematica della speranza in ambito filosofico, con particolare attenzione alle opposte interpretazioni fornite da Ernst Bloch e da Karl Löwit in merito alla cosiddetta filosofia della speranza di Marx. Ciò non deve affatto stupire. Nei suoi scritti, infatti, ritroviamo una certa tensione fra il concetto di speranza e quello di necessità, ma si comprende che la speranza per Marx è un sogno legato ad una necessità. È la speranza in un qualcosa che dovrà per necessità accadere. In una lettera del 1843, Marx scrive del misterioso sogno di una cosa, spiegando nel contempo che la coscienza di classe è un qualche cosa che la classe proletaria oppressa deve necessariamente fare sua. Un ulteriore esempio è ci offerto dal Capitale, in cui ad un certo punto Marx, con un certo rigore filosofico, dimostra che vi sono delle leggi dalla bronzea necessità reggenti l'intero sviluppo storico, mentre nel contempo, quasi fantasticando, parla della speranza dell'avvento di un regno della libertà. Il concetto di speranza, fatto proprio da Marx, si associa certamente, secondo la sua visione, a quello di necessità, la necessità di sperare che qualcosa cambi. Tale concetto, però, è espressione di un sogno, di un desiderio, di un'utopia. In tal senso, pare evidente che sia Ernst Bloch che Karl Löwit vedano nella speranza il vero spirito del marxismo, salvo poi individuare in questa visione due possibili interpretazioni affatto inconciliabili. Per Bloch, infatti, la speranza rappresenta il punto forte del marxismo, mentre per Löwit essa ne determina il punto debole. Si potrebbe addirittura dire che se per il primo la speranza ha un suo preciso statuto ontologico, perfettamente legittimo nel contesto della filosofia di Marx, poiché la speranza nell'interpretazione data da Bloch è la base della teoria e della pratica del pensiero marxista, purtroppo frainteso e travisato nel corso del Novecento, per Löwit, al contrario, non è nemmeno possibile parlare di una conciliazione fra speranza e filosofia, tanto che la speranza non viene considerata a livello di concetto ma di atteggiamento. Egli ritiene, infatti, che la speranza sia, in un certo senso, paragonabile all'atteggiamento del credente fiducioso nel futuro che verrà, ossia in un qualche cosa che è fuori dal controllo della ragione filosofica. Se per Bloch si poteva parlare di un et-et, per cui filosofia e speranza risultano essere coessenziali l'una all'altra, per Löwit si deve parlare di un out-out, per cui filosofia e speranza si escludono a vicenda. Indipendentemente dagli sviluppi del pensiero di Marx portati avanti da Bloch e da Löwit, chiediamoci come mai questa visione della speranza, pur nel tentativo di vederla legata in qualche modo aporeticamente alla necessità in prospettiva di una libertà, non sia in grado di soddisfarci appieno. Una risposta, a mio parere, può essere questa. Se si intende la speranza come un sogno, ha perfettamente ragione Löwit, quando ne denuncia l'incompatibilità con la ragione filosofica. Allo stesso tempo, però, se intendiamo la speranza come il semplice desiderio di qualcosa che manca, che non c'è ancora, commettiamo l'errore di intenderla in una dimensione semplicemente emozionale, che ci porta inevitabilmente a volgere lo sguardo al di fuori di noi, in tutte le direzioni, senza ben sapere che cosa si stia osservando, o meglio, che cosa ci si stia attendendo. La speranza, per poter essere adeguatamente recepita nel suo significato più intimo, va considerata in rapporto alla volontà dell'uomo. Una volontà che, se diretta al bene e alla verità, determina la speranza a non essere intesa come espressione di un desiderio passivo che si muove nell'ambito della soggettività, ma che diviene autentico e dinamico desiderio attivo. La speranza, intesa in questo modo, è certamente tensione, ma una tensione in direzione della verità, perché, come ebbe a dire Rosmini, tutto, la filosofia, la politica vera, il cristianesimo, ha per principio la verità. È dunque in una dimensione metafisico-teologica che possiamo riconsiderare il concetto di speranza nella sua pienezza, in un permanente riferimento ai concetti di verità, libertà, volontà e amore. Scrive Rosmini: credendo volontariamente in Dio e a Dio come vuol la ragione, si soddisfa quel primo dovere che noi abbiamo chiamato riconoscimento, stima, appreciazione dell'essere. Dal riconoscimento abbiamo detto che vengono immediatamente gli affetti, ed è perciò che la ragione, d'accordo con il cristianesimo, dopo d'aver comandato di riconoscere il Dio tal quale è perfettissimo mediante la fede, comanda altresì i due affetti della speranza e dell'amore. Della speranza quanto al futuro e dell'amore quanto al presente. Della speranza come nostro ultimo bene e perfezione nostra e dell'amore come bene in se stesso e perciò appunto bene anche nostro. Da questi tre capi discendono tutti i doveri più divisati verso Dio, come l'adorazione, la preghiera, il rendimento di grazie e l'attenzione nell'ascoltare le sue voci, eccetera, che sono tutti doveri distinti da quelli che riguardano come loro oggetto la natura umana. Soffermiamoci sul concetto di speranza. Rosmini denomina la speranza un affetto, mostrando due aspetti rilevanti. Il primo, la speranza è rivolta al futuro, all'attesa di un bene, cioè a un valore oggettivo. Secondo, questo bene è la nostra perfezione. E allora è possibile comprendere la pienezza del concetto di speranza al di fuori di un contesto metafisico-teologico? Dobbiamo rispondere negativamente, in quanto la speranza intesa come attesa di realizzazione oggettiva del bene dell'uomo, che esprimiamo con il concetto di salvezza, trascende la singolarità delle speranze soggettive umane legate all'effimero, cioè legate ad una dimensione solamente ed esclusivamente naturale. Per cui l'uomo, nell'ambito della comprensione del concetto di speranza in una dimensione metafisico-teologica e cristiana, recepisce il valore stesso della speranza facendo in pari tempo esperienza di quella lotta interiore fra l'uomo adamitico e l'uomo nuovo. Scrive Rosmini: posta questa lotta accanita fra l'uomo adamitico e l'uomo nuovo, cioè Cristo, nel cristiano deriva la dottrina, come dicevamo, del combattimento spirituale. Questo combattimento ha due parti. L'una tende a rinforzare l'uomo nuovo, farlo crescere sempre più robusto e sicuro, l'altra tende a debilitare il nemico, cioè l'uomo adamitico, togliendogli la baldanza di nuocere. Chiediamoci quali siano le armi che il cristiano ha a disposizione per questo combattimento. Rosmini ci dice che sono quelle che San Paolo denominava armi della luce, e fra queste vi è appunto la speranza. Prosegue il Roveretano. La speranza che chiama galea di salute, ossia del salutare, tu soteriu, che è Gesù Cristo, però che la speranza è appoggiata alle promesse di Cristo e che la galea, ossia l'elmo del salutare, sia la speranza, rilevasi da un altro luogo dell'Apostolo ove dice «Nos autem qui diei sumus, sobri simus, induti loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis, quoniam non posuit nos Deus in iram». Sed in acquisitionem salutis per dominum nostrum Iesum Christum. Ora, l'elmo è un'arma difensiva che protegge la testa, continua Rosmini, perché la speranza procede dalla mente, dove sta la fede in Cristo, nei suoi meriti e nelle sue promesse. La speranza, quindi, è insita nell'uomo, ed il suo stesso orientamento, ossia ciò che l'uomo pone come oggetto di speranza, ne determina la comprensione. La massima libertà si respira proprio nelle varie modalità in cui l'uomo può scegliere in cosa sperare, ma se la scelta è guidata con perfetto equilibrio, dalla facoltà e dalla ragione, spinta pure ai limiti e dal dono della fede, allora la speranza non può altro che avere per oggetto la verità in una dimensione sapienziale e salvifica. La speranza, per sua stessa essenza, e così intesa, può dunque restare relegata ad un contesto di desiderio puramente naturale? Per rispondere a tale domanda basta riferire la definizione che Rosmini dà di speranza in un'opera mirabile per chiarezza e profondità, quale a mio giudizio pare essere il Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, in cui definisce appunto la speranza come quella virtù soprannaturale per la quale noi ci uniamo a Dio con lo sperare da Lui la nostra eterna salute ed i mezzi per conseguirla, sì perché Egli è un Dio buono, sì perché Egli ci ha promesse queste cose. A conclusione di questo mio intervento, teso a recuperare il concetto di speranza in una dimensione metafisico-teologico-cristiana, mi sembra significativo considerare quanto rilevi Rosmini circa il senso profondo di unità che lega la filosofia orientata alla verità al cristianesimo stesso. lasciando intravedere implicitamente la fiducia nell'uomo che ha autentica speranza nella persona, che nella sua più piena libertà ha l'occasione di cercare la verità tramite la ragione e la fede. Egli scrive: «Unico dunque è il principio del cristianesimo, la verità, e la verità pure è il principio della filosofia, se non che, come in questa la verità si mostra solo per una regola della mente, così in quello ella ci si porge compiuta e intiera in sé medesima, sussistentesi come una persona divina, la quale parte luce in noi ed opera efficacissima nell'essenza del nostro spirito, e parte velata ed occulta si fa oggetto venerando alla nostra fede e argomento infinito di tutta nostra speranza. Di che la filosofia, seppur vuole essere vera, non deve voler essere che una propedeutica alla vera religione, che l'uomo sarà più preparato all'adorazione e alla fede più che egli si sarà allontanato dall'errore ed occupato a riconoscere e ad amare anche quell'abbozzo, per così dire, di natural cristianesimo, che è nell'uomo la naturale verità, un crepuscolo, sarei per chiamarlo, del verbo divino». Qualche uditore potrebbe obiettare che questo discorso dia per scontata la fede come un elemento imprescindibile, dato che in questo orizzonte la stessa speranza, la verità e la libertà paiono poste in una relazione che lascia ben poco scampo ad una visione completamente razionalistica. Mi pare giusto rispondere che la stessa natura umana non può prescindere da se stessa e nel suo pieno equilibrio non può estremizzare alcuna sua componente, sicché un razionalismo esasperato sarebbe errato quanto un fideismo non motivato. Si può avere un'adeguata fiducia nella ragione, così come delle buone ragioni per una fede, ed è proprio reagendo a certe teorie illusorie sulla speranza, che conducono alla disperazione, che è corretto riaffermare la necessità di un equilibrio in cui l'uomo sente comunque il bisogno, anche quando sembrerebbe averlo trovato in dimensioni che sono generalmente quelle dell'emozionalità e del sentimentalismo, che danno certamente risposte, ma non risposte ultimative, sicché, anche perché bisogna dire, al culmine stesso del suo squilibrio e disorientamento, l'uomo finisce per credere di non credere, dimenticandosi di quella verità che continua ad illuminarlo anche se egli non se ne rende conto.